Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale, il podcast per vivere bene e lavorare meglio utilizzando il digitale in maniera consapevole. Come si fa ad avere idee su nuovi business da sviluppare? Come si scelgono collaboratori per far crescere il team di lavoro di una startup? E come si usano i social media, Facebook, Instagram, TikTok, per trovare nuovi clienti per i nostri prodotti e servizi? Non limitarci lì a prendere i like, i follow, sti cavoli del follow, ma poi riesci ad aumentare il fatturato? Bene, ce lo siamo chiesti insieme a Stefano Alcam. Stefano è il creatore del primo sito italiano che porta online l'esperienza delle escape room. Che cosa sono le escape room? Sono delle sfide intellettuali per risolvere degli enigmi che sono capaci di stimolare attraverso immaginazione e intelligenza la nostra creatività nel gioco. Il sito è escapedigitale.it. Bene, in questo episodio potrai conoscere la storia di Stefano e delle escape room, scoprendo un nuovo modo di far lavorare l'immaginazione e l'intelligenza grazie al gioco, e poi potrai ascoltare i consigli che gli do per hackerare la sua strategia digitale. Sì, hai capito bene, perché ogni giorno dalle 10 alle 12 mi sono riproposto di mettermi a disposizione di tutti gli imprenditori che in questo periodo vogliono un attimino hackerare il modo con cui hanno sempre fatto le cose, vogliono fare qualcosa di nuovo, vogliono utilizzare meglio e più consapevolmente il potere del digitale. Bene, io sono a loro disposizione e a tua disposizione su Twitch per farlo insieme, per farlo in live. Quindi tutti i giorni live dalle 10 alle 12, vienimi a trovare su Twitch, potrai vedere mentre lo faccio live con imprenditori come Stefano, o potrai tu stesso partecipare in prima persona a questi incontri. Detto questo, direi, ragazzi, bando alle ciance, arriviamo nel cuore del nostro episodio per scoprire insieme a Stefano Alcam come si reinventa un prodotto per renderlo digitale.
Allora, io cerco di fare l'imprenditore digitale. Niente, sono svizzero, nella parte italiana della Svizzera, al Ticino, quindi vicinissimo all'Italia. E da più o meno un anno sono partito con questa avventura. Non è la mia prima avventura, diciamo, business, anche se ho lavorato come consulente per banche, ho fatto i lavori classici, diciamo, da dopo università.
Ok.
Però sempre con il sogno di fare qualcosa di mio e digitale.
Ora, parliamo di che cosa sono le escape room. Io ho vissuto la prima volta l'esperienza dell'escape room in occasione del compleanno di un mio carissimo amico. Quindi la moglie gli ha organizzato una escape room vicino a casa loro. È un'esperienza completamente nuova. Siamo entrati in questo scantinato, abbiamo firmato una liberatoria, dopodiché siamo stati letteralmente incappucciati. Ci hanno incappucciati. Ci hanno ammanettati e ci hanno portato in fila. Eravamo un 6, ci siamo divisi tra maschi e femmine, eravamo varie coppie, quindi i maschietti hanno fatto tutti una escape room su una storia di Harry Potter, le femminucce hanno fatto una di Sherlock Holmes, e quindi ci siamo divisi tra di noi, ci hanno incappucciati, ammanettati e portati dentro una prigione. Una prigione dove ci siamo letteralmente teletrasportati all'interno di uno dei racconti di Harry Potter. È stata un'esperienza fighissima, ne siamo usciti super contenti, tant'è vero che mentre aspettavamo le nostre consorti che terminavano la loro escape room, dicevamo: no ragazzi, questa la dobbiamo fare per forza una volta a settimana, è una cosa fantastica. Allora ti giro la domanda per molti che magari non hanno mai fatto questa esperienza: che cos'è un escape room?
Allora, prima di tutto dico che anch'io sono un appassionato. Allora, siamo in due ad aver creato Escape Digitale e siamo degli appassionati degli escape room fisici. Abbiamo iniziato ormai, non so se 10 anni fa, può essere.
Ok.
E ne abbiamo fatti diversi. Roma, Berlino, in ogni città visitata andavamo a cercare l'escape room.
Di solito questo è un livello proprio ulteriore, cioè addirittura escape room in viaggio. È come quando io pure faccio la stessa cosa quando viaggio per lavoro e la mattina mi piace fare attività sportiva, nordic oppure corsa. E quando ho cominciato a farlo, anche quando ero in trasferta, quando ero in viaggio, ho detto ragazzi, sono veramente allo stadio terminale. Quindi tu sei allo stadio terminale di escape room ufficialmente.
Sì, finché abbiamo pensato di portarlo anche noi, di crearlo, okay. Ma fisicamente. E finché abbiamo avuto un po' un blocco, perché alla fine noi siamo più volti verso il digitale, e allora ci siamo bloccati e non abbiamo creato niente. Finché un anno e mezzo fa ci siamo ritrovati, abbiamo ripreso l'idea, ci siamo detti ma perché non semplicemente tradurla a livello digitale? O almeno cercare di portare questa esperienza nel digitale. Cioè essere, ok, l'escape room normale cos'è? Entri in una stanza, hai diverse stanze, hai un'ora per uscire. Per uscire hai diversi enigmi. Solitamente, almeno personalmente, le escape room che adoro sono quelle in cui gli enigmi sono legati alla storia. E non sono enigmi a sé. Ed è anche il difficile, penso. E quindi noi abbiamo cercato di tradurre, di cercare di portare questo sul digitale. Trovarsi su una piattaforma, avere delle stanze, abbiamo diviso anche noi in stanze, e in ogni stanza avere diversi enigmi. L'idea di partenza era, ok, la storia, una storia di investigazione. Sei un agente privato, invece che essere un agente privato fuori, sei un agente digitale. Che è veritiero come cosa. Però per portarlo a livello proprio di realtà, ci siamo detti, non possiamo rimanere sulla nostra piattaforma, punto e basta. Dobbiamo uscire, dobbiamo andare nell'open web. Quindi non tutto il gioco, anzi una gran parte del gioco, non passa sulla nostra piattaforma. Ma va magari su YouTube, su un forum, su Airbnb, su altri siti web, nostri o no. Finché la persona non sa bene cosa è reale, cosa non è reale, cosa è costruito, cosa non è costruito. Noi quello che abbiamo fatto, a differenza di un escape room fisico, è che abbiamo tolto il tempo, il limite di un'ora. Perché chiaramente in un escape room fisico bisogna mettere un limite, perché sennò non si esce più.
Certo, infatti al tempo le nostre consorti furono buttate letteralmente fuori dall'ultima sì. Stanza di Sherlock Holmes che non riuscivano a decifrare. Quindi il limite temporale nell'esperienza fisica ci sta. Voi come mai l'avete tolto invece nell'esperienza digitale?
L'abbiamo tolto per dare un plus di pensiero. Cioè la possibilità di dire, ok, io ho voglia di prendere il mio tempo, di pensarci, di ritornarci magari domani e non limitare a un'ora. Perché è troppo breve, soprattutto dipende anche dal livello che hai, dal livello certo. Di competenze o quanto... Allora, un aspetto negativo magari dell'escape room fisica è che dato che dura un'ora, la persona che ti segue, il master, ogni tanto ti dà degli input. A volte ti dà fastidio.
Dei suggerimenti che ti levano
sì,
le castagne dal fuoco.
Dei suggerimenti perché vuoi arrivarci tu da solo. Quindi noi abbiamo fatto così. Tu non hai limiti di tempo, hai suggerimenti già precompilati, che non sono ti do la soluzione, ma ti do piccoli suggerimenti uno dopo l'altro e poi sei tu a scegliere. E soprattutto magari dopo un'ora che sei stufo, sei stanco, spegni e il giorno dopo puoi riprendere da quella stanza.
Ecco, è molto interessante il concetto del prendere una cosa dal mondo fisico e portarla nel mondo digitale. Questo processo è un processo che è essenziale per chiunque sviluppi un business online, chiunque voglia fare imprenditoria, startup. Ed è un trigger di creatività. Spieghiamo come funziona, perché magari può essere utile per molti che come te hanno il sogno di fare gli imprenditori, di avviare un progetto proprio e magari non ci riescono perché sentono che non gli è mai venuta quell'idea. C'è un sacco di amici che dicono: ah, se mi venisse l'idea per un'app, basterebbe un'idea per un'app. Ma hai detto poco, basterebbe un'idea. Allora, il processo creativo, io l'ho imparato da Anna Maria Testa, che è una creativa, fa consulenza per grandi imprese. L'ho incontrata a un evento e Anna Maria mi ha insegnato questo gioco. Praticamente devi fare il gioco del what if, cioè, e se, tipo, prendi una cosa che conosci nella realtà in un certo modo, gli pneumatici delle macchine. Ok, di che colore sono gli pneumatici?
Neri.
Neri. Come li sono fatti? Di che materiale?
Non so, gomma?
Gomma, caucciù. E quali sono le loro caratteristiche? Se ti dico, descrivi uno pneumatico a una persona che non lo conosce, ma proprio la prima idea che ti viene in mente, io per esempio penso subito a una cosa che è sporca, cioè una cosa che non la tocchi con i guanti. Quando faccio il cambio a ruote da invernale estive, sempre c'ho un paio di guanti in macchina e mi permette di spostare questi pneumatici da una parte all'altra. Che cosa ti viene in mente pensando agli pneumatici?
Ma io più che altro a cosa servono? Servono a non far scivolare la macchina?
Ok, questa è la loro funzione, no? Ok, allora io ti lancio questa provocazione. What if? Cioè, e se gli pneumatici invece che neri fossero gialli? E se gli pneumatici invece che puzzolenti di gomma fossero profumati?
Okay, e se gli pneumatici... di stravolgere.
Esatto, prendere una cosa che noi conosciamo in un modo, cercare di smontare le caratteristiche di quella cosa e cercare di sostituire una delle caratteristiche con una caratteristica nuova. È lo stesso processo che ha portato, io purtroppo non ce l'ho fisiche, ce l'ho solo in versione AirPods qua, ma che ha portato all'ideazione delle famose cuffiette di Apple. Apple a un certo punto ha detto... C'erano tutte le cuffiette, ve le ricordate? Penso che tu più o meno come danna grafica stai come me intorno ai 40, quindi ti ricordi le cuffiette dei Walkman? Erano tutte nere, okay. Perché erano fili elettrici e i fili elettrici venivano ricoperti di gomma nera. E quelli hanno detto, se le cuffie invece che nere fossero bianche, stessa cosa, non è che costa di più farle. Uguali, ma hanno un colore diverso. Ecco, voi avete detto, e se le escape room invece che essere fisiche fossero online? Ma questa decisione triggerà una serie di altre conseguenze. Infatti avete cominciato a modificare la dinamica dell'escape room levando l'elemento temporale, perché nel mondo fisico è necessario questo elemento temporale, ma nel mondo digitale può essere non necessario e addirittura porta a un maggior coinvolgimento, perché noi esseri umani siamo basati su un ciclo, che è il ciclo delle 24 ore. Tutto ciò che gioca con il tempo, cioè che si inserisce al di fuori del nostro ciclo veglia sonno, è molto più pervasivo dal punto di vista emozionale. Non so se, non lo so, tu o chi ci ascolta ha mai provato a vedere una serie, no? Una serie televisiva che dura più giorni. Perché la serie ti coinvolge più rispetto al film? Perché dura nel tempo. E voi avete fatto la stessa cosa, che è stata una genialata. In più, tutto questo si incastra con un momento particolare, quello della pandemia, no? Perché sì, molte persone non potevano fare escape room dal vivo. Che ruolo ha avuto questo elemento della pandemia nella creazione di un escape room così come l'avete pensata?
Allora, prima di tutto noi abbiamo iniziato prima della pandemia.
Ok.
Ci siamo ritrovati nella costruzione che esplosa la pandemia e quindi abbiamo accelerato. È stato un po'... quello.
Quindi siete stati nel posto giusto al momento giusto, come si dice?
Sì, per una volta sì.
Per una volta nella vita.
Sì, e per quello che dicevi della trasformazione è vero. Abbiamo proprio pensato, ok, e se lo facciamo in digitale? E infatti all'inizio la prima escape che abbiamo creata, che si chiama Il Cuoco, era completamente diversa da come è adesso. Ed è stato un processo di continua evoluzione. Perché all'inizio è tradurre, ma poi capisci che è comunque il digitale, quindi certe cose non si possono tradurre, bisogna cambiare. All'inizio, ad esempio, era troppo difficile. Era un po' un casino. Se tu pensi a un escape room fisica, ti ritrovi in una stanza con tantissimi oggetti inutili, perché puoi toccare tutto. Quindi abbiamo pensato di fare la stessa cosa, di mettere tanti strumenti, elementi inutili. Ma in un gioco così è più, son più diventano elementi di frustrazione per il giocatore, perché è pieno di cose che non può utilizzare, quindi abbiamo iniziato a toglierli. Era diventato dopo un escape troppo facile, quindi ci abbiamo messo più o meno 6 mesi ad arrivare a un escape che ci piacesse, e da lì abbiamo continuato. L'altra domanda l'ho già dimenticata.
L'altra domanda è questa: come vi ha permesso di accelerare questo processo? Cioè, il cambiamento tra prima e dopo la pandemia, no? Perché uno può dire, vabbè, io lancio una cosa, ma le condizioni di mercato esterne influiscono. Voi avete avuto l'idea prima, ma
abbiamo avuto
l'idea, è cambiato prima, da quando è iniziata la pandemia?
Allora, semplicemente noi abbiamo accelerato lo sviluppo, perché non eravamo ancora usciti. Quindi noi siamo usciti verso aprile dell'anno scorso. Perciò siamo riusciti ad avere un po' di buzz, di notizie sui giornali. E quindi chiaramente ci ha aiutato molto. E ci ha aiutato più anche a livello business to business. Perché abbiamo Escape Digitale, che è utilizzato per le persone normali per giocare. Ma anche abbiamo iniziato ad ottenere richieste da aziende che non potevano fare il team building in un escape room fisica, e quindi si sono detti perché no nel digitale, perché alla fine l'obiettivo cos'è? È comunicare e risolvere problemi, e quindi da quel punto di vista ci ha aiutato abbastanza, sia a livello di team building sia a livello di aziende che dovevano fare l'evento normale classico.
Fantastica, l'obiettivo. Guarda, hai detto una cosa che l'hai detta come una cosa assolutamente scontata, ma non è per niente scontata. L'obiettivo è comunicare e risolvere problemi. Se andiamo alla radice della parola comunicare, no? Comunio, creare relazioni e risolvere problemi. Se capissimo sta cosa, cioè già capendo solo questa cosa, avremo una strategia digitale potentissima, perché se io mi focalizzo non tanto sull'avere i maledetti follower sui social media, ma sul creare relazioni e risolvere problemi, starei già una spanna avanti a tutti. È interessante questo tema dell'escape room, perché effettivamente, come è stato per noi, anche qua mi aggancia una cosa che dice Philip Kotler, il esperto di marketing, grande autore, molto prolifico sui temi del marketing. Dice: cosa comprano le persone? Le persone non comprano un trapano, le persone comprano un buco nel muro. Anzi, le persone comprano un quadro appeso alla parete, nella quale hai dovuto fare un buco nel muro e metterci lo stop, e per fare il buco gli è servito il trapano. Quindi bisogna capire bene qual è l'esigenza finale. Voi siete stati intelligenti nel comprendere qual è l'esigenza finale, e in questo caso hai parlato di team building aziendale. Nel mio caso, per esempio, ci siamo andati per un compleanno. Nel momento in cui non possiamo fare la festa di compleanno perché ci stanno le restrizioni, bene, allora a quel punto ha senso farlo incontrandosi online. Ed è anche intelligente, penso che già lo stiate facendo, studiare una escape strategy per voi che fate le escape room digitali. Cioè dire, ok, la pandemia non durerà per sempre, la pandemia è un momento favorevole, è un alleato per la nostra startup in questo momento, o meglio, le restrizioni e le misure antiassembramento che sono in vigore. Abbiamo ricevuto un boost da questo contesto, molte persone hanno provato una cosa che non avevano mai provato prima, solamente perché c'era questa condizione favorevole. Per il futuro però che facciamo? Ecco, magari per il futuro, andando a identificare le esigenze, io penserei già a amici che vogliono entrare in contatto nonostante siano in luoghi diversi, per esempio. Oppure anche lì le aziende, molte si sono modificate, quindi per il team building aziendale potrebbe essere ancora più utile, perché una cosa che manca quando si lavora in smart working, quando si lavora a distanza, è proprio quel sentire comune, quella roba che noi la sviluppiamo, è tipicamente umana, empatia, la sviluppiamo davanti alla macchinetta del caffè, facendo le battute, vedendoci tutti i giorni, non lo possiamo più fare? ci serve qualcosa che crea l'empatia. Quindi anche la comunicazione in relazione allo sviluppo di tutto un tema di smart working può essere, e ho visto che quasi andate voi anche su LinkedIn a comunicarvi, quindi evidentemente l'avete capita questa intersezione con il mondo del lavoro, può essere veramente fondamentale. Entriamo, Stefano, nello specifico di come funzionano le vostre escape room, se ci stai, no? Perché abbiamo capito che un escape room sostanzialmente significa risolvere degli enigmi che ci permettono di raggiungere l'uscita dalla stanza. E nel mondo fisico, un'uscita fisica, per cui io entro dentro una stanza o più stanze, ci sono degli oggetti, devo risolvere degli indovinelli che mi permettono di avanzare di livello fino ad arrivare all'uscita da queste stanze. Voi lo fate nel mondo digitale, e viaggiando, non stando all'interno di un sito, anche qua secondo me è estremamente geniale, no? Non stai dentro un videogioco. Io ti faccio usare gli strumenti della tua realtà per giocare, in modo che la realtà diventi un gioco. Quindi immaginiamo proprio di andare sul sito escapedigitale.it. Sul sito escapedigitale.it vedo subito il claim: l'unico vero escape game d'Italia completamente digitale. Inizia la tua avventura. Che cosa succede? Si clicca su inizia la tua avventura e posso scegliere una delle avventure proposte.
Sì, per adesso ce ne sono tre. Due, diciamo, per adulti, il cuoco è la prima versione, la più lunga, la più anche difficile.
Ok.
Il tulipano è la seconda che abbiamo sviluppato e la terza è il tulipano nero, che è per ragazzini, bambini, da fare magari con i propri figli.
Ok, quindi da sei anni in su addirittura i fantasmi.
Chiaro, da approcciare un po' con i bambini.
Ok.
Da approcciare il digitale, insegnare un po' ai propri figli come funziona il web. Infatti noi siamo nati un po', l'idea iniziale era: insegniamo gli strumenti che ci sono nel web, la potenza degli strumenti, i pericoli anche di cyber security che ci sono. Da quel punto di vista abbiamo dovuto semplificare molto, perché era diventato un escape troppo informatico.
Ok.
E quindi sì, abbiamo dovuto limitare, però con l'idea di mettere qualche strumento. Strumento vuol dire, ok, ti faccio vedere che c'è un sito web dove, non so, posso creare dei link univoco per te, un sito web dove posso creare dei messaggi criptati, cose del genere. E poi soprattutto l'idea di, c'è Google, non sai qualcosa, vai su Google.
Certo.
E cerca.
Poi mi viene in mente un'intersezione pazzesca con la didattica a distanza, nel senso che, come serve negli ambienti professionali, anche negli ambienti scolastici, forse ancora di più, servirebbe cimentarsi con delle escape room. Ti racconto una cosa particolare. Io ho la mia figlia più grande che ha 10 anni e un giorno stava facendo matematica, nel weekend si studia, stava facendo dei problemi di matematica e mi ha detto: papà, io i problemi li odio. E io: amore, ma no, dai, non si dice così, i problemi sono importanti perché ti insegnano tante cose nella vita. E lei mi ha detto: no papà, ma non è che io i problemi li odio, odio questi problemi. E perché odi questi problemi? Perché sono fatti per essere risolti, mi ha detto. E là il mio orgoglio di padre hacker è esploso. Però effettivamente mi fa pensare su come in fondo ci sia un inganno che i ragazzi che sono assetati di autenticità percepiscono profondo ogni volta che gli poniamo davanti un esercizio. Nessun ragazzo sarà mai svogliato o annoiato nell'affrontare una sfida vera, ma molti saranno annoiati nell'affrontare sfide create apposta per loro, come le ruote del criceto, per farli allenare. Noi adulti ci riusciamo benissimo perché ci astraiamo, cioè noi siamo in grado di connettere l'esperienza particolare, quindi il fatto di muovermi, camminare su un tappetino, al tema di stare in forma e a fare più o meno la stessa cosa che farei correndo all'aperto, però in maniera più efficiente, perché non devo uscire, perdo meno tempo, posso farlo davanti alla televisione. Ma i ragazzi non sono così, quindi le escape room sono estremamente potenti per insegnargli a fare cose, no? Banalmente operazioni, risolvere problemi, sono veramente spettacolari in questo senso. E quindi carina anche l'idea di farlo per i bambini. Avete un pubblico di ragazzi?
Allora, la maggior parte no.
Sono genitori che ogni tanto
okay. che propongono per compleanno o altro. Però ti devo dire che abbiamo... adesso lanceremo un progetto che è nato in collaborazione con l'Università della Svizzera Italiana per la creazione di un'escape didattica sul tema della matematica.
Ah, ottimo.
Molto quindi quello sarà... Non vedo l'ora di iniziare.
Veramente.
Creare un escape per ragazzi, per stimolarli. Allora,
quando noi scegliamo una di queste escape, a me mi ha ispirato il tulipano nero come tema. Raccontaci un pochino questa esperienza. Vediamo che ha un prezzo che va tra i 14,90 e i 23,90 euro. È un'esperienza che dura più o meno 60-90 minuti. E
tutto puoi indicativo. Iniziare... È tutto indicativo perché dipende alla fine dalle persone.
Certo, da quanto tempo?
4 ore.
Certo. E la difficoltà, diciamo, è adatta a ragazzi dei 14 anni in su sul tema spionaggio e investigazione. Raccontaci un pochino di che si tratta, senza farci spoiler, naturalmente.
Ok, allora ti ritrovi come un agente segreto e sei sulle tracce di un agente segreto che ha lasciato degli indizi e dovrai trovare le coordinate per trovare una cosa finale, diciamo così. È bellissimo questo escape perché c'è proprio un grande colpo di scena e tra virgolette il problema, ma un grande plus che abbiamo, è che molte volte i giocatori ci scrivono e ci dicono: guardate che avete un bug perché non funziona questa cosa. Però non è un bug. Sono degli elementi che noi introduciamo nel gioco. E anche se ci sono i suggerimenti, molte volte sono delle cose che colpiscono e è da fare, devi farla. Okay. Allora il prezzo varia in funzione dei dispositivi, quindi si parte con due dispositivi,
sì.
Vuol dire due o più persone, perché alla fine dietro a un computer si può essere in due, in tre.
Ah certo, ok. Quindi lo stesso schema più o meno di Netflix a livello di proposta, no? Tu dici vuoi sì. andare con i dispositivi e dietro a un dispositivo ci possono essere tanti partecipanti quanti okay. riescono ad essere dentro un dispositivo.
Sì, sì. Però come un escape room fisico, se si è in 10 non è più divertente.
Ok, perché quindi... è come se si ragionasse con troppe teste. Qual è il problema di essere in troppi?
Sì. È difficile comunicare e poi, almeno personalmente, quando faccio un escape room io preferisco farlo in due, massimo 3-4, perché sennò dopo okay. non me lo godo, ci sono troppe cose risolte da altri e alla fine non hai il filo di tutta la storia.
Ok,
poi dipende dalle persone.
Quindi io scelgo due dispositivi, abbiamo... ecco, per questo c'è il prezzo variabile, perché a seconda sì, delle persone che giocano, con l'idea che il numero di persone che giocano possano anche in qualche modo dividersi la spesa dell'escape room, come è stato chiaro. Per noi. Noi l'abbiamo fatto in 6, abbiamo diviso il regalo di compleanno in 6?
Sì, sì, è proprio questa l'idea, come in okay. un escape room fisico.
Ma per voi che la producete è un costo variabile farlo con più o meno persone?
Allora, il fatto dei dispositivi è il fatto di avere più persone sui server e poi è il supporto. Il supporto, noi cerchiamo di essere sempre online. Come vedi hai l'agente segreto per la chat nel sito e anche giocando cerchiamo sempre di aiutare nel limite del possibile le persone, anche okay. se ci sono i suggerimenti. Però
ecco, questo mi interessava, quindi non è un'esperienza digitalmente scalabile, nel senso che comunque richiede sempre la presenza di un master, proprio come nella realtà fisica.
Allora, no, non c'è bisogno di un master. In teoria noi potremmo non essere online, uno fa delle domande e rispondiamo magari il giorno dopo. Però l'idea è comunque di dare un supporto se c'è bisogno di qualcosa di più. I suggerimenti sono già fatti, la persona sceglie se vederli o no. Quindi da questo punto di vista sì, è scalabile. Ed ecco anche lì perché il digitale si può scalare nella maggior parte delle volte. Chiaramente aumentando il pubblico bisogna aumentare la potenza del supporto, quello sì.
Ok, e al momento in quanti siete?
Allora, siamo due co-founder. Abbiamo un paio di ragazzi che ci aiutano in cose, diciamo, del gioco, amministrative. E poi soprattutto abbiamo un piccolo team di copywriter che ci aiutano sia nell'alimentare il nostro blog, perché abbiamo iniziato a creare un blog, sia nella creazione della storia dei nostri escape. Perché l'idea è stata adesso, prossimamente uscirà l'ultima escape, che è una cena con delitto, ed è proprio partita da questi ragazzi che hanno creato la storia, hanno creato proprio gli scenari, e poi noi abbiamo cercato di tradurre in, ok, qua facciamo questa challenge, qua mettiamo questo enigma, però cercando veramente di tenere la storia. Quindi da quel punto di vista è quello. Adesso stiamo cercando di espanderci un po' e siamo alla ricerca, anzi se c'è qualcuno, abbiamo bisogno di Grow Hackers.
Ok, allora ragazzi, se state cercando lavoro come Growth Hackers, c'è qualcuno che vi sta cercando. Bene. Sì. E, a livello di social media, come state comunicando e che funzione hanno i social media assets? Ho visto LinkedIn, Twitter e Instagram nella vostra strategia di marketing. A che cosa vi servono? Che cosa vi serve, per esempio, Instagram rispetto al vostro business, che è vendere delle esperienze, dei servizi che possono essere acquistati sul vostro sito web?
Allora, bisogna dire che comunque è tutto in... Siamo una startup, quindi è tutto in divenire, è tutto provare, sbagliare, avanzare. Anche per i social, ultimamente ci siamo accorti che ad esempio Twitter non funziona molto per noi, o almeno non siamo riusciti ancora a utilizzarlo bene, quindi magari lo abbandoneremo un po'. Instagram, cerchiamo quindi di alimentare un po' i nostri follower, che non sono solo persone che hanno giocato. Abbiamo ad esempio un appuntamento fisso che è il nostro indovinello settimanale. Ogni mercoledì abbiamo un indovinello in cui mettiamo la possibilità di un piccolo coupon per giocare.
Ok, però no, la risposta dove sta? Perché per esempio vedo un indovinello, l'indovinello della settimana, dell'ultimo pubblicato è: prima mi mangi, poi vieni mangiato. Cosa sono?
Dovrei aspettare il prossimo mercoledì.
Ah, il mercoledì successivo arriva la risposta all'indovinello della settimana. Sì. Quindi sì, fate questa come carousel, proponete questo indovinello e chi risponde correttamente nei commenti che vengono inseriti all'interno del carousel vince un coupon per fare un'esperienza gratis.
Sì. Ok. Un coupon con uno sconto. E poi a dipendenza della settimana cambiamo, però più o meno è quella l'idea. Stiamo sperimentando, Giulio. Se hai delle idee, vai. Okay. L'idea adesso, stiamo cercando di creare un concorso con più università per far giocare un po' tutti. Però siamo un laboratorio, cerchiamo di tirar fuori nuove idee.
Benissimo. Un altro format che ho visto che proponete sono delle storie di personaggi. Vedo per esempio Giorgio Gagliardi.
Allora, questo sono delle storie per anticipare Cena con Delitto. Sono i personaggi che ci saranno in Cena con Delitto.
Ah, ok. Quindi sono dei personaggi inventati da voi che voi raccontate come in una sinossi, creando, facendo da teaser verso questa cena con Delitto.
Sì, sì.
Poi ho visto delle curiosità, per esempio spie sotto copertura, perché serve il sassolino nella scarpa? E raccontate il parere dell'ex agente John Mendez, perché serve il sassolino nella scarpa? Raccontacelo tu, Stefano.
Allora, questo non lo so, perché okay. è una nostra compagna che ci aiuta per i social. Ed è lei che va a cercare queste curiosità e alimenta Instagram. No, non,
ci
non
dice,
sono io
secondo
che mi occupo...
l'ex agente John Mendez, per anni capo della sezione travestimenti della CIA, per un agente sotto copertura non basta cambiare l'aspetto fisico. Anche alcuni movimenti inconsci devono cambiare. Gli americani sono piuttosto riconoscibili per una serie di piccoli comportamenti che vanno modificati quando si è in Europa. Mangiano cambiando mano alla forchetta... quando tagliano e quando inforcano, quando tagliano e quando inforcano, oppure tengono la sigaretta tra l'indice e il medio, mentre in Europa è comune tenerla tra il pollice e l'indice. Questa me l'ero persa, non la sapevo, questa è veramente la Sherlock Holmes. Oppure ancora stanno in piedi distribuendo il peso su una gamba sola, invece che su due. Per cambiare il modo di camminare, Mendez si metteva qualcosa nella scarpa che le desse fastidio. Molti comportamenti sono inconsci, può essere la risata o il modo di stare seduti. Sono le prime cose da eliminare per non rivelare l'identità di un agente. Molto molto carina, molto molto stuzzicante questo indovinello, questa curiosità. Ok, e poi pubblicate le recensioni alle avventure, vedo... Giusto, quindi qua per esempio leggo una recensione, sicuramente proverò anche altri scenari e mi sento vivamente di consigliare l'avventura, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, nel quale un po' di sano svago è fondamentale per passare le giornate rosse. Ok.
Sì, perché noi già dal primo giorno abbiamo voluto che alla fine dell'escape la persona lascia un proprio feedback. Un feedback, abbiamo diverse domande, in cui chiediamo cosa è andato bene, cosa è andato male, perché soprattutto abbiamo bisogno di quello, cosa è andato male, in che stanza non è piaciuta. E infatti grazie ai feedback siamo riusciti ad evolvere, a migliorare tantissimo, finché a un certo punto dopo 6 mesi abbiamo dovuto dire no, basta, perché sennò non finiamo più, non possiamo più avanzare con altri escape.
Certo.
Però l'idea è quella, partire dalle persone che giocano, e da quello che piace, perché quello che piace a noi magari non piace a tutti.
Certamente. Raccontami un attimo quali sono state le vostre difficoltà nell'avviare questo business, quali sono stati gli aspetti più sfidanti dell'avvio della startup e quali sono stati i tempi di sviluppo dal momento in cui avete detto tra amici oh facciamo questa roba, facciamo Escape Digitale, a quando è arrivato il primo acquisto.
Allora, ci abbiamo messo tanto. Abbiamo iniziato a parlarne verso ottobre, novembre. L'idea era, ok, facciamo qualcosa di lean. Cerchiamo veramente di... Abbiamo l'idea, facciamo una landing page. Vediamo se piace, senza creare prodotto. Abbiamo fatto quello, abbiamo pubblicizzato in Facebook Ads. Abbiamo avuto un po' di feedback. Ci siamo detti, sì, perché no? Iniziamo con crearne una piccola. Ma quell'escape piccola non era poi così piccola. E la prima versione l'abbiamo fatto testare ad amici. Ti dico, la prima versione era una pagina web con tutto un casino di strumenti impossibile da risolvere. E quindi i primi problemi erano proprio il gioco, creare qualcosa che, tra virgolette, è fattibile. E non è stato facile fare qualcosa di lean. Alla fine abbiamo dovuto passare diverso tempo, abbiamo avuto anche tra virgolette problemi tecnici a livello di magari di server, di piattaforme. E poi come sempre, quindi ok, abbiamo iniziato a ottobre, pubblicato ad aprile. Quindi ci avevamo messo abbastanza tempo, quello sì. E come sempre il primo problema è ok, il sito è online, ma le persone devono arrivare dal sito. Certo. Come ci arrivano? Dopo gli amici, dopo i parenti, chi ci arriva? E quindi è un po' un problema che continua. C'è Facebook Ads, ma non si può andare avanti sempre con Facebook Ads. Abbiamo avuto la fortuna della pandemia, quindi hanno scritto un paio di articoli su di noi che ci hanno fatto cadere i server e quindi anche lì abbiamo dovuto migrare server, ne abbiamo passati due o tre, adesso stiamo ancora migrando. Quindi a livello tecnico più problemi di quello che ci aspettavamo, anche perché abbiamo un po' un background informatico, quindi da quel punto di vista non è stato facilissimo. E poi adesso un po' trovare le persone, tra virgolette, giuste, motivate, che si implicano, che hanno voglia soprattutto. Non abbiamo bisogno per forza di senior, ma di persone che hanno un problema e cercano la soluzione prima di chiederci. Le persone che hanno voglia di provare, andare su Google, cercare nuove piattaforme, nuove app, e di imparare con noi. Immagino anche tu avrai avuto problemi simili.
Questa è una sfida molto importante per una startup, forse è la sfida, l'ampliamento del team. Da dove deriva l'aspetto sfidante in questo senso? Quando si crea una startup, di solito ci sono delle persone eccezionali, lo dico senza pettinare te o gli altri startupper, ma delle persone che hanno delle caratteristiche particolari, che banalmente si sporcano le mani, decidono che ci si può sporcare le mani provando a fare business, soprattutto provando a sbagliare molto finché si imbrocca la strada giusta. Lo dico sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo, la strada del successo è lastricata di fallimenti. Quindi chi non vuole sbagliare, non è che chi ha successo con una società, una startup, un progetto è perché è super intelligente o super fortunato, no, è perché è disposto a sbagliare. Per cui addirittura si dice fail fast, cerca di sbagliare velocemente, esagerando, no? Perché non è lo sbaglio, non è l'errore in sé il valore, ma è la capacità di apprendere dall'errore che fa la differenza. E quindi all'inizio cosa succede? Ci sono delle persone che hanno delle idee, voglia di lavorare, la passione, l'entusiasmo da mettere dentro un progetto, si uniscono tra loro sperando che lo facciano con patti chiari, che conserva l'amicizia lunga, come diceva il vecchio adagio della nonna, nel senso che purtroppo molti si imbarcano in progetti senza aver disegnato con delle persone giuridiche, quindi delle società o dei patti parasociali, esattamente cosa succede e cosa succede se le cose vanno male. E questo è bruttissimo perché trasforma gli amici da collaboratori vincenti in nemici a volte, perché non ci si capisce sulle cose e poi si rovina il tutto, perché la componente umana è fondamentale anche in questo. Bene, le persone eccezionali che compongono il nucleo della startup, nel momento in cui il progetto va bene, incontrano la sfida di dover trovare collaboratori cazzuti come loro. Collaboratori che, nota che la tua ricerca, tu mi hai detto, sto cercando dei collaboratori che quando incontrano un problema prima si pongano la domanda di come risolvo questo problema, scelgano delle soluzioni e poi magari vengano da noi a dire che faccio, soluzione A o soluzione B. Ma questo approccio è esattamente il tuo approccio, l'approccio del tuo socio. Non puoi, da una parte ti dico, non puoi pretendere che i tuoi dipendenti siano imprenditori. Non puoi, e questo ti blocca, perché poi alla fine nessuno ti va bene. Perché? Perché tu cerchi una fotocopia di te stesso. Cioè tu cerchi un altro potenziale socio, ma quello, se c'aveva la testa da potenziale socio, non veniva a lavorare per te banalmente, aveva fatto la sua startup. Quindi, attenzione, da una parte cerca di tarare, il mio consiglio è, nella ricerca dei collaboratori, cerca di tarare le tue aspettative a un livello giusto. Qual è un livello giusto? Non è il processo, cioè non sto cercando una persona che si approccia ai problemi, al business, a quel lavoro specifico come mi approccierei io. Il livello giusto è basarsi sul risultato, quindi una persona che riesca a produrre un risultato che devi decidere tu prima, ed è molto difficile perché di solito lo startupper ha dei risultati che eccedono le sue aspettative, ed è proprio questa la forza della startup, cioè avventurarsi per un percorso senza sapere bene dove devo arrivare e trovare delle cose nuove che non ti aspettavi. Mentre il tuo dipendente deve avere un obiettivo chiaro. Quindi tu di, sto cercando una persona che faccia A, B e C. Sarà difficile per te definire A, B e C? Sì, sarà difficile. Però sei tu l'imprenditore, quindi sei tu che devi smazzarti questo problema. A, B e C. E poi, non A, B e C, ma l'80% di A, B e C. Questo è almeno il criterio che uso io, che insegno ai miei studenti, che faccio applicare agli startup perché accelero. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la domanda deve essere: c'è qualcun altro che può fare questa cosa oltre a me, arrivando a un risultato che è l'80% di quello che otterrei io, non il 100%, non la stessa cosa, mi basta l'80%. Se la risposta è sì, se alla domanda questa persona che ho davanti, Gigi Rossi, che si è venuta a candidare, può ottenere l'80% di quello che otterrei io su questo specifico task, se la risposta è sì, fallo fare a Gigi Rossi. Passaglielo subito, perché tu possa concentrarti sulle attività imprenditoriali. Come dice il mio amico Marco Gatti, non stare in the business, ma stare on the business, sopra. Sopra non in senso qualitativo, io sto sopra, sono il capo che comando, voi fate quello che dico io. No, stare sopra nel senso riuscire come un uccello che guarda il paesaggio dall'alto e vede se c'è laggiù un incendio, e però là accanto c'è un laghetto, allora potremmo fare in modo che dal laghetto si prenda l'acqua per spegnere l'incendio, cioè avere una visione dall'alto senza essere troppo invischiato nelle cose da fare, senza stare lì a scrivere le avventure e tutto il resto. Questa è la sfida degli startupper. Se cerchi semplicemente di replicare il modello di te stesso e cercare collaboratori vuol dire clonarsi, non troverai mai collaboratori, oppure li troverai, sarai frustrato tu e saranno frustrati pure i collaboratori, perché loro hanno il diritto di essere se stessi e di non essere te. E finirà sicuramente male. Se riesci a definire bene le funzioni, quindi chi ti serve, cosa deve fare, quanto lo deve fare e come lo deve fare, con una scala, con un range sul risultato finale, sull'output che varia fino al 20% di meno di quello che lo faresti tu, quindi all'80% dell'efficacia, allora vedrai che riuscirai magicamente a trovare le persone. Io ho visto startupper che un minuto prima aver resettato la propria visione non riusciva, non trovo nessuno, ma possibile, poi si indignavano e poi dicono che non si trova lavoro, io sarei disposto a assumere, guarda ho i soldi qua in mano, dicevano, non trovo nessuno, ma il problema non era del mercato del lavoro, il problema era delle loro ricerche. Un attimo dopo aver resettato la loro mentalità, di colpo hanno cominciato a trovare le persone, perché gli dicevano, ma tu sai fare A, B e C? Sì, me lo fai vedere un attimo? Lo facevano. Questo è l'80%, ma forse anche il 92,3% di quello che farei io. Ah beh, allora ti posso assumere, affare fatto. Ok, allora Stefano, andiamo, se mi permetti, andiamo a vedere dall'alto quello che state facendo, quello che avete fatto. Cerchiamo di pensarci insieme, perché magari ci arriva anche qualche idea interessante. No, ricapitoliamo il vostro percorso. Degli amici si mettono insieme, prendono un prodotto, un servizio che esiste nel mondo fisico, lo spostano nel mondo digitale. Arriva la pandemia, di colpo la parte digitale cresce molto di più, per cui il loro servizio che avevano portato sul digitale, che funzionava così così, finalmente comincia a funzionare. Comincia a funzionare e le cose ingranano. No? Quali sono le sfide che ora bisogna affrontare? Da una parte le sfide hanno a che fare con l'infrastruttura, e ce le raccontate chiaramente, avere i server che reggono, e quello è fondamentale, perché se i server non reggono dove vai? Dove vai se il server non ce l'hai? Diceva un adagio. Quindi l'infrastruttura funzionale. La seconda sfida fondamentale è il processo di vendita, caro Stefano. Anzi, forse quello è il cuore del marketing, perché io ti potrei anche dire, ah vabbè, ma sì, carino Instagram, magari potresti essere più esplicito, cioè invece che mettere come call to action nella bio, seguici su Twitter e Facebook, che io ti direi, ma che te frega che te seguono su Twitter e Facebook? Cioè pensa, tu vuoi fare il grano? vuoi fare il fatturato? Non gli devi dire seguimi su Twitter e Facebook, devi dire inizia ora la tua escape room a partire da 19,90€. Manina, escapedigitale.it. Tu qua nota che stai utilizzando un social media per spingere gli altri social media. È come se vieni al bar, mi chiedi il caffè e io ti dico tieni il caffè, il cornetto, valla a comprare alla nostra altra sede in via Viale Somalia 23. Dici, cazzo, ma sto qua, voglio il cornetto e il caffè, ma poi soprattutto voglio fare due chiacchiere con gli amici. Cioè voglio fare di più e tu me lo fai fare di più, però non me lo stai dicendo. Nota che mi fai, però questa è la deformazione da social media marketing. La tua prima escape room, seguici su Twitter e Facebook. Bah, mazza, bella call to action. Quindi ti potrei dire questo.
Guarda, prima cosa da cambiare, o se no ti ingaggio, se vuoi.
Ti potrei dire che quando vado sulla sul feedback, alla voi pubblicate delle recensioni alle vostre escape room. Sì. Sulle recensioni dell'escape room, avventura interessante, ti tiene attaccata al PC. Si può risolvere il caso tranquillamente anche da soli, peccato che sia già finita. Speriamo in un nuovo caso al più presto, agente Charlie. Sono arrapatissimo. Arrivo. Sarai accontentato al più presto, agente Charlie. Noi le promesse le manteniamo sempre. Sì, ma dov'è che si può far roba? Cioè tu mi hai fatto arrapare come un riccio in calore e poi non mi metti dove posso andare a fare questa roba. Okay. Che devo fare? Devo andare sulla call to action di sopra? Seguici su Twitter e Facebook? Che devo fare? Me vuoi mettere se può dire parolacce, se me vuoi mettere il cazzo del link che mi manda all'avventura? Dimmi sotto, Charlie ha fatto la nostra avventura il cuoco, falla anche tu subito su escapedigitale.it. Facciamola sta cosa, no? Che ci costa? Hai scritto il copy. Quindi ogni occasione di celebrazione dell'avventura è qua, oppure me lo puoi mettere anche nella grafica, no? Nella grafica che fa delle grafiche così carine. Questa grafica purtroppo avete la sindrome di Canva. La sindrome da canva.com è scegliere un template figo, però senza domandarsi ma sto template veramente mi permette di portare a casa quello che io voglio? Tu vuoi che una persona legga qui e dica cazzo che figata, voglio venire a fare pure io questa escape room. E io non vedo niente, mettimi un elemento che mi rimanda all'avventura che ha fatto. Qual è l'avventura interessante? Non lo so. Mettimi un logo che mi rimanda, che mi dà una riconoscibilità di brand. Mettimi un'immagine intrigante come quelle che utilizzate sul sito. Anche là qualcosina in più sulle immagini può essere fatta, perché tra il cuoco e il tulipano nero c'è sempre la stessa faccia della stessa foto di stock che riciccia tra due avventure diverse, mentre io mi aspetto un look and feel completamente diverso da escape room. Cioè già questo, già se tu sul social media, dal social mandi al carrello, al luogo dove si può comprare, fa un piacere a te e agli altri, proprio detto papale. Quindi concentratevi, i social vi servono per, sono i luoghi dove le persone parlano bene delle cose che fate o parlano male, in modo che voi pure le possiate ascoltare e correggerle e rendere migliori, e poi vadano a spendere il grano sulla vostra piattaforma in fondo, no? Non è che stanno lì, sì, per
chiaro.
E quindi potrei accentuare, però dico tutte queste cose lasciano il tempo che trovano, cioè sono quelle che il growth hacker da due soldi ti direbbe subito e tu le cambi, però poi dopo un po' dici Giulio, però non è che mi ha fatto, sì, ora sto più in pace con me stesso, se vado alla strategia digitale non mi fanno più il culo, però non è che mi ha impennato il fatturato. Dov'è che ti impenna il fatturato? Due paroline magiche: upselling e cross selling. Queste sono le due paroline che ti salveranno la vita, perché tu potrai avere i server che crashano, ma se tu fai upselling e cross-selling, che sono queste due robe? Cosa significa cross-selling e upselling? Cross-selling vuol dire che io, Giulio, vengo a comprare il tuo servizio, il tuo prodotto, vengo a comprare un escape room digitale. Finisco l'escape room digitale, mi sento Dio in quel momento, entro nel God mode. Ah, ce l'ho fatta, fighissimo, che l'ho fatta con gli amici, bellissimo, stupendo. E fai tu, Stefano, fai quello che non hanno fatto quelli che mi hanno fatto fare la mia prima escape room. Noi stavamo nella stanzetta fuori dall'escape room, mega gasati, oh raga, da paura, facciamolo sempre. Loro dovevano uscire fuori e non dire ragazzi com'è andata, dovevano dire ragazzi, visto che state qua a aspettare le vostre ragazze e che avete fatto una escape room fantastica, potete firmare qua. Questo vi permette di fare un escape room a settimana al 50% di sconto. E tu dici, cazzo, ma io la voglio fare un escape room a settimana. Firmo subito al 50%. Prendo una cosa che ho pagato 10 e la pago 5 e la faccio esattamente come la vorrei fare. Oppure, ragazzi, vi posso dare un coupon per fare un'altra escape room entro il prossimo mese al 50% di sconto, solo una. Quindi gli dai due offerte, una che va sulla ricorrenza e che a te ti dà la possibilità, per una persona, pensa addirittura a vendergli l'intero pacchettone e loro se le scalano, no? Come gli ingressi in piscina. Quindi diventi nel club dell'escape room. Oppure pensa a dargli una cosa che è un vantaggio, che però ha un limite temporale, quindi crea una scarsità e loro però vi prenotate subito. Se volete potete prenotare un escape room a un mese, entro un mese da oggi, e se la prendete questa sera potete pagarla al 50% subito. Perché io ti dico, Stefano, sai quante volte ci sono ritornato io nell'escape room che ho fatto al tempo, che abbiamo detto, no ragazzi, è stato talmente figo, ne dobbiamo fare una settimana. Sai quante volte ci sono tornato? Non ci sono più tornato. Quindi tu devi fare la stessa cosa, cazzarola, col digitale. Lo puoi fare benissimo questa roba. Ti devi mettere là, cecio, e alla fine dell'escape room in automatico dirgli: fantastico, come premio per aver completato questa escape room io te ne do un'altra. Quindi questo si chiama upselling, gliele vendi tutte. Per cui a quel punto, quando tu vedi, ma ti faccio una domanda, magari mi sai rispondere, secondo me no, però mediamente ogni utente che entra sulla vostra piattaforma, quante escape room fa? Ce l'hai questo dato?
No, non lo sappiamo ancora.
Ecco. Questo dato è fondamentale, perché tu ti devi rendere conto qual è il tuo customer lifetime value. Cioè, se io porto Giulio sulla piattaforma, quanto grano mi fa fare nel tempo? E questo guadagno, questo customer lifetime value, ha una diretta correlazione con il numero di prodotti che ho? Perché se è così, allora io mi metto là 12 copywriter e gli faccio sviluppare 22 escape room diverse, così ogni persona che becco poi gli faccio fare un'altra escape room, un'altra. L'altra cosa che puoi fare è coinvolgere gli altri, perché tu potresti dare a Giulio lo sconto sulla prossima avventura di Giulio, oppure potresti dire: Giulio, se tu prenoti ora la tua prossima avventura puoi avere lo stesso prezzo di un dispositivo per due dispositivi, o puoi avere lo stesso prezzo di due dispositivi per quattro dispositivi. Questa cosa si chiama fucking lead generation, ok? Non la roba di, mettiti, fai la cosa e mi dai la tua email. Perché tu fai generare il lead, cioè fai generare un contatto di un altro cliente, lo fai generare al tuo attuale cliente, a uno che ti era dato i soldi. Quindi Giulio ti dà il numero di Marco, di Sara, di Francesco, te lo dà già avendo selezionato lui, sono io che scelgo i contatti delle persone a cui da invitare alla prossima escape room, e tu avrai acquisito delle persone che hanno avuto un endorsement da chi ha già fatto l'escape room e che è il loro amico. Solo questo, poi chiudi Instagram, Facebook, chiudi tutto, non spende soldi andare in giro a fare i fighi sui social media, perché tutto il resto del mondo stanno a fare i fighi sui social media. Quello che devi fare l'hai detto tu, non lo sto dicendo io, l'hai detto tu. Si tratta tutto di costruire relazioni e risolvere problemi. Quindi in questo modo tu costruisci relazioni con le persone che hanno fatto le tue escape room e vai a risolvergli dei problemi, focalizzandoti per esempio su quelli, i problemi del momento. Allora, se tu sai che Giulio sta a Roma e Roma è in zona rossa, appena Roma entra in zona rossa gli mandi un'email: Giulio, non te la fa più a male per la zona rossa, tieni, ti do il 50%, oppure ti do 4 device al prezzo di uno. Connettiti con i tuoi amici sabato invece di uscire. Io ho il problema che, ragazzi, avevamo organizzato l'aperitivo con Francesco per il suo compleanno, ora che facciamo? Bing, mi risolvi un problema. Mi dici: l'aperitivo con Francesco fatelo in escape room. Questa cosa ti può fare tutta la differenza del mondo. Quindi è vero, sì, importante l'infrastruttura, è vero, sì, importante il team per riuscire a scalarsi, fondamentale. Mi ha impressionato l'altro, io ho investito in Gumroad.com e l'altro giorno ci manda un'email e dice: ragazzi, ora che ho raccolto 6 milioni di euro, ora voglio assumere qualcuno, no? perché attenzione a non creare instabilità per la vostra azienda assumendo persone prima di sviluppare, prima di spremere completamente quello che avete tra le mani. A volte può essere un alibi, no? Ah, mi servono più persone. Aspetta, sei sicuro che l'hai spremuto bene quel limone, quell'arancio, oppure c'è ancora polpa lì da spremere da quello che avete già tra le mani, dai vostri tre scenari, dai dati che avete? Fatevi le domande giuste, perché quelle vi porteranno alle giuste conclusioni. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Allora, che dici? Ti è piaciuto questa nuova idea, un nuovo modo per ragionare insieme sui progetti, sperando che possa essere di aiuto per chi magari come te vuole sviluppare un suo progetto, non ha ancora trovato il coraggio di farlo, lo sta facendo, ha delle difficoltà. Insomma, ragazzi, siamo tutti nella stessa barca, e allora aiutiamoci, perché se lo facciamo insieme, se affrontiamo insieme le difficoltà, le affrontiamo meglio e riusciamo in qualche modo a venirne a capo. Quindi grazie di cuore a Stefano per essersi gentilmente messo a disposizione della community di Strategia Digitale, portando la sua storia di imprenditoria, le sue difficoltà, e portando anche la speranza, la gioia, i sogni, i desideri di sviluppare grazie al digitale un valore per gli altri, no? Un prodotto nuovo, un servizio nuovo, per portarlo sempre a più persone e poter a suo modo cambiare il mondo in meglio. Il mio debito di riconoscenza sempiterno va nei confronti dei produttori di strategia digitale. Sì, hai capito bene, produttori di strategia digitale, i finanziatori di questo podcast. Non lo sapevi che Strategia Digitale è sostenuto grazie alla donazione di chi lo ascolta e che un giorno dice: senti, ma io quasi quasi divento finanziatore, perché no? Potrei diventare finanziatore di strategia digitale andando su strategiadigitale.info e scegliendo magari di sostenerlo con 5 euro al mese come Luca Recupero, o magari con 10 euro l'anno come Davide, oppure come Stefano Angelini con 54 euro l'anno. Bene ragazzi, ognuno di voi ha scelto come sostenere questo progetto, e ogni singolo euro è un valore immenso, perché non è solo un contributo economico al progetto, e anche la voglia di mettersi in gioco, la voglia di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che possiamo rendere grande insieme. E allora grazie Luca, Davide, Stefano, Silvia, Valentina, Adriana, Sabrina, Andrea, Emanuele, Ivis, Lorenzo, Alessandro, Fabio, Romina, Francesco, Ivan, Davide, Alberico, Lorenzo, Monica, Massimo, Davide, Simona. Siete tantissimi ragazzi, siete tantissimi, e se tu che stai ascoltando Strategia Digitale vuoi anche tu farne parte, beccandoti anche le ricche ricompense, i ricchi premi per i finanziatori, bene, ti aspetto su strategiadigitale.info, dove potrai anche scoprire come lasciare la tua recensione su questo podcast, perché no, è un modo per farlo sapere agli amici. Mandali su strategiadigitale.info, così potremo scoprire insieme come vivere bene e lavorare meglio utilizzando il digital in maniera consapevole. Da qui è tutto ragazzi, grazie di cuore e ci vediamo alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.